Newsline Sera.
Buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline serale di Controllate Prima con la politica. Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto in quota Lega ma non iscritto alla Lega, continua le sue consultazioni per definire una sua possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Toscana. E mentre incontra Fratelli d'Italia, la sua lista, il mondo al contrario, si spacca. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il generale Roberto Vannacci cerca casa, gira la Toscana in cerca di una sua possibile collocazione di primo piano in vista delle prossime elezioni regionali. Tesi rapporti con il suo partito di riferimento, la Lega, con i cui voti, tanti, è stato eletto al Parlamento europeo. Dopo aver criticato apertamente la candidata in pectore della Lega alla presidenza della regione, Elena Meini, capogruppo del partito di Salvini in consiglio regionale, si è sentito rispondere: prenda la tessera della Lega, si iscriva al partito e poi ne riparliamo. E così, non sapendo che fare, ha pensato bene di andarsene a sciare, guarda caso proprio dove Fratelli d'Italia stava tenendo i suoi stati generali all'Abetone. E allora foto, post sui social, ammiccamenti con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci e sui molti pensieri simili in comune. Certo, per Forza Italia Vannacci è fumo negli occhi, l'opposto del candidato moderato che vorrebbero. Per la Lega è un caso, troppo ingombrante da tenere in casa e troppo popolare per essere allontanato. Allora siamo tutti Fratelli d'Italia e poi si starà a vedere. Nel frattempo però sembra che la sua lista, il mondo al contrario, stia andando in pezzi. Da una scissione è nato un nuovo movimento politico, si chiama Europa Sovrana e Indipendente, a farne parte sono i dissidenti e i fuoriusciti del mondo al contrario, ed è stato fondato da Fabio Filomeni, già tenente colonnello dei reparti speciali della Folgore e braccio destro di Vannacci. La nuova formazione è favorevole alla nascita di una difesa comune europea e convinta che a Bruxelles serva un governo meno burocratico, più decisionista, avverso alla NATO e agli Stati Uniti. Per il generale eurodeputato, sempre in cerca di una casa per le prossime elezioni regionali, una nuova gatta da pelare.
E ora la manifestazione europeista lanciata sulla scorta dell'appello di Michele Serra. Saremo a Roma, dove ci faremo vedere tutti insieme, tutti uniti con la bandiera dell'Europa, la fascia tricolore in maniera compatta, per lanciare un segnale di unità, l'unità dei sindaci, l'unità dell'Europa. Questo è quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro rispondendo ai giornalisti circa l'eventualità di una manifestazione per l'Ucraina e capoluogo toscano come quella organizzata 3 anni fa. Funaro ha aderito con altri sindaci all'appello appunto di Serra. Sentiamola anche in merito alla notizia di una possibile chiusura del consolato statunitense a Firenze.
Firenze è sempre in prima linea per alzare l'attenzione su temi che sono fondamentali come questo, e soprattutto per un'Europa che deve essere Europa e deve essere molto unita. Per questo abbiamo deciso insieme a tutti i sindaci di fare una manifestazione in una città unica. La manifestazione sarà a Roma, dove ci faremo vedere tutti insieme, tutti uniti, con la bandiera dell'Europa, con la fascia tricolore in maniera completa, per lanciare un segnale di unità, l'unità di sindaci e l'unità dell'Europa. Questo deve essere il messaggio, e se lo facciamo tutti insieme, lo facciamo in un luogo unico, il messaggio arriva ancora più forte insieme a tutte le cittadine e tutti i cittadini. Sappiamo benissimo che il consolato americano a Firenze è un consolato che c'è da tantissimi anni, è un consolato che ha una storia importante. Firenze è una città di relazioni con gli Stati Uniti e con l'America molto importanti. Siamo la seconda città in Italia per numero di presenze di studenti americani, considerate che su circa 40.000, 18.000 sono nella nostra città. Una città che ha avuto relazioni da sempre, basta pensare ai tempi dell'alluvione, i primi angeli del fango furono proprio gli americani e tantissime donazioni arrivarono. È un rapporto talmente stretto che non solo noi dobbiamo esprimere quello che è il nostro disappunto, ma personalmente come sindaca di questa città io terrò alta l'attenzione, e nel caso dovesse avvenire una scelta di questo tipo noi faremo di tutto perché questo non avvenga, perché sarebbe prima di tutto un problema per gli americani che vivono nella città, ma anche nei rapporti costanti che ci sono sempre stati, sarebbe un segnale molto negativo.
Dal prossimo anno ancora più famiglie potranno accedere al bando regionale per fruire dei servizi degli asili nido gratis. La soglia d'accesso è stata infatti spostata da 35.000 a 40.000 di reddito ISEE e 13.000 le famiglie che hanno beneficiato finora del servizio nel primo anno della sua operatività, oltre 14.000 bambini tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo anno. Il plafond totale offerto di 48 milioni di euro. Il contributo massimo erogato dalla regione per ogni bambina o bambino sarà di 527 euro per ciascuna mensilità, assieme alla quota INPS permetterà alle famiglie di accedere così a un'agevolazione fino ad un massimo di 800 euro al mese. Ne abbiamo parlato con l'assessora all'educazione della regione toscana, Alessandra Nardini.
Ma noi andiamo ad ampliare la fascia ISEE da 35 a 40.000, quindi sicuramente lo scorso anno, già nel passaggio dal primo anno della misura al secondo anno, sono state 1.000 circa le domande in più che sono state accolte, quindi ci aspettiamo una crescita ai nidi, che vogliamo che in Toscana siano un diritto per tutte le bambine e per tutti i bambini, non un privilegio solo per chi nasce in una famiglia che ha la fortuna di potersi permettere appunto di sostenere le rette. Questo è un aiuto concreto proprio per contrastare e per prevenire le povertà e le disuguaglianze educative. Infatti ci tengo a sottolineare prima di tutto la valenza educativa e pedagogica di questo intervento, e quando parliamo di nidi ovviamente andiamo a sottolineare anche il secondo aspetto positivo, che è quello della conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro per le giovani famiglie e, in una società patriarcale come la nostra, principalmente per le donne, visto che c'è una distribuzione assolutamente squilibrata del carico di cura all'interno delle coppie e all'interno delle famiglie. Ma noi ci teniamo a ribadire soprattutto il primo aspetto, che è appunto il valore educativo e pedagogico di questa misura.
Lavoratori e lavoratrici di Contacta, una società con oltre 30 dipendenti che gestisce l'appalto del call center Mondo Convenienza, oggi hanno fatto sciopero con presidio davanti all'azienda a Campi Bisenzio. La ragione della protesta sta in, viene detto, elementi arbitrari nella gestione dello smart working, con possibili aspetti discriminatori su cui si sta valutando azioni legali, come ha raccontato ai nostri microfoni Giovanni Vangi della Filcans CGL.
Contatta col center di Mondo Convenienza. Ad oggi cosa è successo? C'è la possibilità di fare un atto antidiscriminatorio nei confronti di persone iscritte alle organizzazioni sindacali che non gli vogliono riconoscere, come ad altri, lo smart working. È evidente che l'essere iscritti alla Filcans allora da noi in modo particolare, però l'equità in tutte le discussioni deve essere fondamentale. Quindi noi ha scritto che vogliamo soltanto la possibilità, nella stessa misura di altri, di poter fare lo smart working su richiesta. Dico questo perché sono solo pochi che non sono iscritti alle organizzazioni sindacali, a coloro hanno detto che potranno usufruire dello smart working, mentre ai nostri iscritti no. Noi abbiamo scritto una mail all'azienda dove gli abbiamo detto che 38 giorni, quindi oggi è l'ottavo giorno, non ci sarà una risposta, quindi tutti potranno usufruire dello smart working, noi valuteremo anche le vie legali e continueremo come abbiamo fatto nel passato, portando in tribunale questa azienda con molta semplicità e facilità. Ti dirò che tutte le cause che gli facciamo le vinciamo tutte. Speriamo di dare una risposta importante a tutela di queste persone, che la maggioranza sono quasi tutte donne, è netto di una o due persone. Anche questa è una discriminazione, ma una violenza delle buone.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Oggi è la giornata di protesta di denuncia da parte dei garanti dei detenuti in Italia. Sapete, la situazione delle carceri è quanto mai drammatica nel nostro paese. Solamente nei primi due mesi del 2025 ci sono già 51 morti nelle carceri italiane, 14 per suicidio, 37 per altre cause. L'anno scorso erano stati 246 90 suicidi, 241 nel 2023 con 68 suicidi. Pensate che nel 1998 erano meno della metà, 129, segno di una sofferenza enorme dietro le sbarre in Italia. Buonasera e grazie di essere con noi, Marco Solimano, che è garante dei detenuti del comune di Livorno. Buonasera.
Buonasera a voi.
Cominciamo con la situazione però del carcere di Livorno e le sughere, perché oggi voi avete presentato in conferenza stampa insieme con il sindaco Luca Salvetti questa richiesta di aprire quanto prima due nuovi padiglioni, perché la situazione è diventata già insostenibile, no?
Sì, assolutamente, non più procrastinabile. Purtroppo nel 2011 furono chiusi per dissesti strutturali due interi reparti, uno di media e uno di alta sicurezza. Sono passati 15 anni e qualche mese fa finalmente i padiglioni sono stati consegnati ristrutturati. Il paradosso è questo, che in questi anni le strutture già fatiscenti hanno avuto ulteriori peggioramenti, buffe e condense convivono con detenuti rinchiusi in 3 in 12 metri quadrati, non c'è possibilità diversa di avere ulteriori margini di miglioramento rispetto all'attuale situazione. La soluzione unica che porterebbe a superare questa condizione davvero indecente e dove i diritti elementari delle persone sono privati, il diritto alla salute, ma il diritto anche a poter usufruire di spazi adeguati per attività di riabilitazione, ecco, la consegna di periodo risanerebbe tutto questo. C'è il paradosso che la ditta che ha concluso i lavori è andata via da circa 9 mesi, è nato un contenzioso amministrativo fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e chi ha eseguito i lavori, non se ne conosce fino in fondo, nonostante le ripetute sollecitazioni anche da parte del sindaco, non si conosce la natura di questi problemi. C'è di fatto che noi abbiamo 2 interi padiglioni ristrutturati che non sono messi a disposizione di nessuno. Allora, noi chiediamo in maniera molto energica sia al provveditorato che al Dipartimento che ci diano contezza in ogni caso di quali sono i problemi. È una tempistica per superarli, perché solamente questa può essere l'opportunità e l'occasione per sottrarre persone da condizioni prive di dignità e prive di decoro sostanzialmente.
Questo, come dicevamo, all'interno di una giornata in cui i garanti e i detenuti si sono fatti sentire a 2 mesi dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva richiamato per l'appunto tutti al rispetto della dignità di ogni persona e i suoi diritti, anche per chi si trovava in carcere, no? Parole che allora furono salutate a tutto il mondo politico, no? come benvenute e naturalmente come da ascoltare con attenzione. Poi in 2 mesi non è successo nulla, le avvisaglie sono che non succeda nulla. Quali sono le vostre richieste come garanti?
Sì, intanto di rompere questa cappa di silenzio, di indifferenza e di isolamento che è ricavata nuovamente sugli istituti penitenziari del nostro paese. Le nostre richieste sono trasparenti, chiare, quella di mettere in atto politiche deflattive che possono ridurre un sovraffollamento che oramai in media nazionale tocca il 131%, e riconsegnare la popolazione detenuta a condizioni di umanità e di civiltà, quella di aumentare le possibilità di fuoriuscita dal carcere aumentando i giorni di liberazione anticipata, la famosa proposta Giachetti, e sostanzialmente di dare corso alla sentenza numero 10 della Corte Costituzionale, che riconosceva come legittimo il diritto all'affettività e alla sessualità da parte della popolazione detenuta. Questo sostanzialmente quello che noi al momento richiediamo a chi ha la potestà di poter provvedere.
Allora, una liberazione anticipata speciale con uno sconto di ulteriori 15 giorni a semestre,
esatto.
Poi l'accesso a misure alternative a detenuti, in particolare per quei 19.000 che stanno scontando una pena, un residuo di pena inferiore ai 3 anni, e poi quello che diceva il diritto all'affettività. Ma tutto questo, certo, in conclusione, Solimano, va a calare in un dibattito pubblico in cui in realtà il tema forte è ancora quello della sicurezza, no? E quindi in realtà quello che si chiede, quello che sembrano chiedere l'opinione pubblica è certezza della pena. Quindi come si fa a conciliare, no, questa cosa con le vostre richieste?
Sostanzialmente prima di tutto un processo culturale questo. Noi abbiamo bisogno di far comprendere che una persona consegnata nelle mani dello Stato che non accede a percorsi trattamentali, che viene posto in cattività per tutto il periodo della pena, non è un vantaggio per nessuno. Queste persone quando ritroveranno la libertà, se non hanno acquisito elementi di rielaborazione anche delle scelte negative del passato, andranno a popolare quella quel numero di persone estremamente alto, si parla del 75% di persone che una volta uscite recidivano sullo stesso reato. Dunque il trattamento,
quindi il recidivano, per chi non capisse il termine, anche quei pochi, spieghiamolo per bene, ricommettono lo stesso reato, per cui 75% stati... peraltro le statistiche ci dicono che invece chi accede a pene alternative o alla possibilità di lavorare ha una recidiva molto più bassa, no?
E certo, dunque è una convenienza per tutti, per le comunità, per i territori, perché poi ha un'incidenza anche importante nel territorio in cui queste persone sono collocate.
Quindi per paradossalmente cui... chi chiede certezza per la pena e pene più dure in realtà sta facendo un cattivo servizio alla sicurezza piuttosto che buono.
Sta facendo un cattivo terribile, esattamente. Poi la cosa imbarazzante è sinceramente che esponenti di governo di un certo rilievo pubblicamente dichiarano che l'era del trattamento è finita, oggi solamente una logica securitaria e punitiva è quella che governerà le carceri nel prossimo futuro.
Beh, Solimano, grazie di essere stato con noi, naturalmente noi come dire, per quel che possiamo cerchiamo di tenere aperta una finestra sul mondo del carcere,
e di questo vi ringraziamo.
Spesso in splendido isolamento, ma da queste parti è una cosa insomma che non ci fa paura, soprattutto su certi temi. Buona serata, grazie di essere stata con
buona
noi.
Buona serata a lei, buona serata, sì.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze nella 18esima edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 11 alle 19 un'ampia ed originale selezione di vintage e handmade. Oggetti, vestiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Scopri tra i banchi pezzi incredibili e rari nel segno della sostenibilità e dell'acquisto consapevole. Visarno Market, sabato 8 e domenica 9 marzo. Info e programma completo. Pagina Facebook Visarno Market. Controradio.
Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia, noto alle cronache per il suo impegno a favore dei migranti, è stato prosciolto dalle accuse di truffa e falsi in atto pubblico. Era accusato di aver stipulato falsi contratti di lavoro a 4 persone. I fatti contestati riguardavano 4 persone straniere ospitate tra il 2019 e il 2020 a Vicofaro, secondo la procura, al fine di ottenere, come poi è avvenuto, alcuni contributi da parte dell'INPS. Biancalani, per la procura di Firenze, avrebbe utilizzato i falsi contratti di lavoro nell'ambito di procedimenti giurisdizionali davanti al Tribunale di Firenze per ottenere provvedimenti favorevoli alla permanenza di alcuni stranieri in Italia. La procura aveva chiesto di processare Don Biancalani, il GUP però lo ha prosciolto dalle accuse con sentenza di non luogo a procedere. Questo per quanto riguarda Vicofaro. Dalla parte delle donne, invece, dal 7 marzo gran parte dei taxi fiorentini applicheranno sul lunotto posteriore la vetrofania con la scritta "Tu da che parte stai? Prendi posizione contro la violenza alle donne", ed anche il numero del centro antiviolenza Artemisia, lo 055 601 375. L'8 marzo inoltre, in occasione della giornata internazionale della donna, i tassisti indosseranno la spilla, simbolo di Artemisia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Sentiamo l'assessore alle pari opportunità del comune di Firenze, Benedetta Albanese, la presidente di Artemisia, Elena Baragli, e il presidente della cooperativa 4390 Taxi Firenze, Claudio Giudici.
le donne per uscire anche talvolta dall'isolamento che, e dalla paura che vivono quando sono vittime di violenza, hanno bisogno di non sentirsi sole, quindi creare una rete efficace che tenga insieme diversi pezzi della nostra realtà cittadina di sicuro è importante, utile ed efficace. Azioni concrete che possano davvero essere un ulteriore elemento di difesa e di riscatto, che non appartiene soltanto alle donne ma a una comunità intera, ripeto, associazioni, istituzioni e cittadini. Con questo messaggio, tu da che parte stai, donne e uomini, e sottolineo l'importanza, insomma, che i presidenti delle due cooperative, che sono uomini, abbiano scelto di fare questa campagna, ci riempie di orgoglio e ci dà la speranza che ci si può alleare per costruire quel cambiamento culturale che oggi è necessario. Quindi un messaggio semplice.
Siamo onorati ovviamente di partecipare a questa iniziativa, di contribuire insomma tra virgolette con blasonati da un'importante associazione come Artemisia, il patrocinio del comune. Vi diciamo che il taxi si presta naturalmente, no, a poter diffondere messaggi sociali in quanto atomizzato, parcellizzato sul territorio, l'abbiamo fatto su tante altre.
E ora invece ci occupiamo del fenomeno della desertificazione commerciale, che è un fenomeno che procede da anni ma che negli ultimi tempi ha raggiunto delle percentuali e dei numeri particolarmente inquietanti, anche perché, come sappiamo, il commercio, quello al minuto in particolar modo, è un presidio sociale importante delle nostre città. Buonasera Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a voi.
Dunque, il dato che avete diffuso oggi è che nel 2024 in Toscana hanno chiuso ogni giorno 10 negozi contro i 4,2 che hanno aperto, un rapporto di 2,4, un totale di 3.645 chiusure all'anno. Come dicevo, numeri inquietanti.
È così, è un dato molto pesante che si è aggravato nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo, perché negli ultimi 10 anni abbiamo fatto una fotografia che aveva questo limite temporale. Le chiusure sono state circa 8.500 come saldo fra aperture e chiusure, quindi abbiamo alle spalle già 10 anni pesanti, ma in questo ultimo anno i numeri sono diventati davvero difficili. E abbiamo fatto una fotografia che ci ha permesso anche di capire non solo il commercio in senso ampio, come stava cambiando, ma anche come impattava sulle città. E abbiamo scoperto che per esempio in Toscana ci sono 201 comuni che hanno avuto problemi di desertificazione commerciale e 1,3 milioni di toscani che non riescono più ad avere accesso ai servizi di base. È un quadro pesante che per esempio ha colpito in maniera molto più forte i comuni sotto 5.000 abitanti, quindi c'è un problema di dimensione, perché le città più piccole hanno perso immediatamente quasi il 20% delle attività di base, mi riferisco in particolar modo a alimentari e servizi, e questo sta creando problemi di sicurezza, di legalità, di qualità della vita, di qualità urbana, insomma problemi che oggi abbiamo cominciato a mettere nero su bianco insieme ad ANCI per cercare di capire quali possono essere strade e soluzioni.
Allora, il presidente Gianni è convinto che la legge sulla Toscana diffusa darà una risposta anche in questo senso, però poi dopo insomma mi interessa anche il suo parere su questo, ma l'altro dato che avete diffuso, anche questo inquietante, il fatto che insomma nel 2034 potremmo dire addio ai piccoli negozi, no? Senza misure. Questo è quanto ha detto Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti. C'è il problema dell'e-commerce, ovviamente, c'è il problema soprattutto in alcune zone degli affitti molto alti. E come si interviene contro tutto questo per scongiurare il rischio di cui sopra?
Il rischio di cui sopra ha un senso molto preciso, perché se non interveniamo adesso, il rischio molto concreto è che fra pochi anni, quindi 9-10 anni al massimo, con questo trend non ci saranno più nuove aperture. Non è che spariranno i negozi, ma semplicemente rischierebbero di non aprire più. I motivi sono quelli che ricordava, sono tante le problematiche che hanno portato a questa situazione, dall'e-commerce all'aumento dei costi energetici. Tanto per fare un esempio, il decreto del governo di queste ore ha escluso e non ricompreso le attività commerciali anche fortemente energivore, si sono preoccupati di altro, ma potrei continuare sui cambiamenti sociali, insomma sono tante le motivazioni. Quello che abbiamo chiesto è che governo e regioni mettano in campo strumenti legislativi e il governo ha fatto la legge delega sulle piccole e medie imprese, la Toscana ha fatto la legge sulla Toscana diffusa e anche risorse adeguate, abbiamo fatto alcune proposte. Una fra tutte è quella di utilizzare una parte delle risorse provenienti dalla tassazione sui giganti del web per creare un fondo sulla rigenerazione urbana e dare anche delle leggi speciali che diano poteri speciali ai sindaci, maggiore autonomia, capacità di contrasto alla desertificazione, eccetera eccetera, oltre per esempio a mettere mano della terza proposta che abbiamo fatto questa mattina a tutto l'impianto fiscale che oggi in particolar modo per le attività più piccole è davvero pesantissimo. Quindi in sintesi, meno tasse, agevolazioni fiscali e burocratiche, un percorso di maggiore potere e leggi speciali per i sindaci anche delle città più piccole e risorse sulla rigenerazione urbana sono le tre strade che abbiamo individuato insieme ad ACI.
Ecco Grunchi, in conclusione mi leva una curiosità, noi parliamo tanto da tempo dei centri commerciali naturali, no? Ma sono una risposta reale oppure stentano a decollare?
Lo sono se riusciamo a fargli fare un salto di qualità, lo sono perché in Toscana sono oltre 150 quelli registrati,
sì, appunto,
che producono ogni anno più di 1000 eventi nella nostra regione, ma oggettivamente sono anche molti di più se consideriamo anche eventi un po' più piccoli. Dobbiamo fargli fare un salto di qualità. Oggi avevamo per esempio invitato al nostro appuntamento con questi dati il manager del distretto urbano del commercio di Brescia, cioè un professionista che si occupa del centro commerciale naturale di Brescia da mattina a sera, lo fa di mestiere ed ha un approccio molto europeo, quello del town center management, in cui nei centri storici i CCN, i centri commerciali naturali, non fanno solamente eventi o altro, ma si occupano di servizi, parcheggi, visibilità, attrazione del turista e tutta una serie di servizi che farebbero fare il salto di qualità. Questa è una storia che possiamo intraprendere velocemente anche in Toscana.
No, è perché cioè, l'idea ci piace, però ci sembra che poi rimanga un po' sulla carta, cioè stenti a decollare anche dove ci sono le buone intenzioni. Quindi benvengano le implementazioni. Grazie di avercelo spiegato. Buonasera Nico Gronchi.
Grazie,
presidente Confesercenti Toscana.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature. Il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Primo appuntamento martedì 4 marzo alle 17.30. Davide Brullo con Mowgli tra i Doll, ovvero Confessioni di uno stroncatore pentito.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano 2 km di coda tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico sempre in direzione Bologna. Passiamo sulla 11 anche qui a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipili, precisamente in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze stanotte e domani notte in orario 21.06 per lavori di asfaltatura in via di Scandicci, chiuso il tratto tra via di Soffiano e via del Roncocorto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Sulla fondazione delle Cascine stiamo lavorando insieme alla vice sindaca Paola Galgani per avere la bozza da portare in consiglio comunale dello statuto della fondazione. Dovremmo essere pronti entro giugno, in modo da poter poi partire con la realizzazione vera e propria della fondazione, di tutte le attività da fare, ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo alle di radio oggi sul Verde. Noi abbiamo fatto un piano molto ambizioso, siamo tra le poche città d'Italia che ha messo in campo un piano del verde così strutturato. Questa amministrazione del piano investimenti ha raddoppiato le risorse sul verde, ha aggiunto Funaro, che poi ha fatto il punto anche sulla questione delle key box e ha detto che ci sono stati 3 interventi di vigili e oltre 50 quelle tolte al momento. Marco, il libraio senza tetto del sottopassaggio delle cure, da oggi svolgerà la sua attività in maniera regolare presso il Rifugio, un nuovo banchino di libri al mercato delle cure che verrà coordinato dall'associazione Arcobaleno, Istituto Andrea Devoto. Nonostante le proteste di alcuni in consiglio, però la maxi multa da 5.000 euro che ha ricevuto in occasione dell'ultimo sgombero non è stata annullata. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Marco, il libraio senza fissa dimora del sottopasso delle cure, ha aperto oggi il proprio banco, il Rifugio, nei pressi del mercato rionale. Il progetto è partito a settembre con una delibera ed è rivolto a portare in superficie l'esperienza del sottopasso delle cure con un banco di raccolta offerte tramite la donazione di libri. In questa prima fase sarà attivo 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13. Il progetto si svilupperà attraverso fasi distinte, con un monitoraggio costante per il superamento di eventuali difficoltà organizzative e l'accompagnamento nei percorsi individuali delle persone coinvolte. L'idea si ispira proprio all'esperienza di Marco, che aveva organizzato un banco di libri nel sottopasso grazie ai volumi che gli venivano regalati e che poi rivendeva ad offerta libera da 1 a 5 euro. I mesi scorsi la Polizia Municipale a Marco ha elevato anche un verbale da 5.000 euro, cifra che ovviamente il diretto interessato non può permettersi di pagare e che al momento, a quanto si sa, rimane. Nel Consiglio Comunale del 24 febbraio Del Re e Palagi hanno presentato un ordine del giorno. Ci preoccupa un comportamento così contraddittorio del Comune, scrivono. A settembre 2024 la Giunta approva un progetto di inclusione per Marco, che ha dato avvio al progetto rimuovendo le migliaia di libri che aveva raccolto e mantenendone solo una piccola parte nel sottopasso, come consentito dalla delibera di Giunta. Se queste sono le premesse, non può non farci restare increduli quanto accaduto lo scorso 11 febbraio, quando la Polizia Municipale ha sequestrato i rimanenti 155 libri, levando a Marco una sanzione dell'importo di 5.000 euro. Insomma, si riparte con un nuovo banco, ma la multa resta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera viene da una delle zone indiscutibilmente più belle della Toscana, e questo naturalmente la ascrive a una delle zone indiscutibilmente più belle d'Europa e forse del mondo, che è la Val d'Orcia, e precisamente per l'appunto dal fiume che dà il nome alla Val d'Orcia, cioè il fiume Orcia, sul quale si è innestato un progetto di gestione della risorsa idrica particolarmente importante e che può produrre risultati che sono di notevole interesse per quello che riguarda il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Tutto questo è stato elaborato grazie al Living Lab, un sistema di gestione partecipata promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze. Buonasera alla professoressa Elena Bresci, professoressa associata presso il DAGRI per l'appunto e coordinatrice del progetto AgwaMed. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato.
Allora, ci spiega un po' di cosa si tratta concretamente?
Sì, allora, il progetto AgwaMed è un progetto finanziato dalla Fondazione Prima, che fa uso di fondi europei della durata di 36 mesi. Siamo ormai giunti quasi al termine, perché il progetto terminerà il 31 agosto e quindi possiamo già parlare dei primi risultati. L'obiettivo principale è quello di identificare soluzioni che possano contrastare gli effetti, appunto, del cambiamento climatico in termini di riduzione di disponibilità di risorsa idrica per uso irriguo, attraverso l'utilizzo di acque non convenzionali. In particolare nella Val d'Orcia si è analizzata la disponibilità idrica che potremmo avere se fossero utilizzati appieno tutti i laghetti collinari che sono compresi all'interno del bacino. Se ne contano oltre 1000, che quindi potrebbero portare una volumetria stimata di oltre 6 milioni di metri cubi e quindi potrebbero essere a disposizione degli agricoltori per irrigazione, in particolare di soccorso dei vigneti e delle oliveti che ad oggi stanno soffrendo appunto la problematica della riduzione di precipitazione e quindi essendo area vocata e altamente di prodotti di qualità è chiaro che mantenerne l'elevato livello è fondamentale.
Ah, ci aiuta a spiegare un arcano, perché in realtà di questa vicenda dei laghetti degli invasi se ne parla da tempo, no? Cioè sappiamo che in Toscana, in particolar modo come lei citava, nella Val d'Orcia sono tantissimi e molti di questi non sono più attivi. Beh, tutti ne parlano, però è come la novella no, dello stento, come si dice da queste parti. Tutti se ne parlano, ma perché non si riesce a rimetterli in pristino?
Sì, perché bisogna mettersi un po' d'accordo, no? Nel senso che naturalmente la stima che noi abbiamo fatto è legata ad una completa utilizzazione della loro capacità volumetrica. Molto spesso hanno subito un interrimento nel corso degli anni che quindi hanno ridotto fortemente la loro capacità di invaso e quindi il problema qual è? È come cercare di recuperare la volumetria utile, quindi attraverso lo smaltimento, la rimozione e smaltimento del sedime che è all'interno, i costi che si devono sostenere per lo smaltimento del sedime e poi anche un'analisi che deve essere fatta a livello proprio di bacino, perché l'eventuale riempimento di questi laghetti naturalmente comporta una riduzione di acqua nei fiumi, perché viene trattenuta prima di arrivare nei fiumi stessi. E quindi c'è da fare anche un'analisi dal punto di vista, diciamo, di sostenibilità proprio dal punto di vista di bilancio idrologico.
Chiaro, però ci dicono sempre, e mi corregga lei che è esperta in materia, che ultimamente le piogge, essendo molto intense, no, non danno nemmeno il tempo alla terra di trattenerlo, quindi in realtà la portata dei fiumi potrebbe anche non risentirne in maniera particolare, se non in quei frangenti in cui l'enorme accumulo di acqua piovana determina poi anche piene rovinose, come purtroppo abbiamo conosciuto recentemente.
Infatti, diciamo, dobbiamo vedere proprio l'utilizzo di questa volumetria in aggiunta proprio anche come una modalità di anche possibile contribuzione alla gestione del rischio idrologico. Perché? Perché naturalmente noi, se riuscissimo ad accumulare questo deflusso che si forma in tempi molto brevi e che quindi raggiunge l'alveo in tempi brevi e poi non viene trattenuta, naturalmente rappresenta una perdita anche di risorsa, no? Quindi se noi riusciamo ad accumularla prima che arrivi nell'alveo principale, naturalmente questo rappresenta anche una modalità di gestione del rischio.
Grazie alla professoressa Lambreci, per quel che vale io faccio il tifo per voi, cioè per l'invaso, quindi teneteci aggiornati. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
No, questa cosa degli invasi è particolare, perché io ne sento parlare forse da 15 anni. Mi ricordo ancora una conferenza stampa, c'era il presidente della regione Enrico Rossi e si parlava di questo, no? Cominciavano ad arrivare le famose bombe d'acqua, era un periodo siccitoso, per cui bisogna fare gli invasi. Poi però questi invasi non si fanno mai, per cui facciamo il tifo per gli invasi, piccoli o grandi che siano, naturalmente fatti con accortezza. Era arrivato un bel messaggio che voglio leggere da parte di una persona che ha una foto profilo con delle capre, dei mufloni, e che si firma Mitch, quindi non saprei se è un uomo o una donna, però fa una considerazione molto interessante che vi riporto. Cioè, non so se succede anche a Firenze o in Italia, ma in Spagna dalle 23 in poi, se una ragazza donna vuole prendere un taxi, paga la metà. In realtà qui c'è il taxi donna, che è un'agevolazione, uno sconto, mi sembra dalla mezzanotte alle 4 di mattina, se sbaglio dalle 10, dalle 22 alle 4 di mattina, però è solamente il 10%. 100%, quindi bella l'esperienza spagnola, rendiamola, facciamola conoscere. Sappiamo che l'amministrazione fiorentina è molto attenta alle questioni della parità di genere e del contrasto alla violenza di genere, quindi potrebbe chiedere un maggiore contributo alla categoria dei tassisti. Siamo in conclusione di Newsline, un paio di altre notizie per quello che riguarda la Toscana. Innanzitutto una buona notizia per i residenti del centro storico di Firenze, perché scattano gli abbonamenti mensili per la sosta con lo sconto. Da domani i residenti dei settori A e B della ZTL potranno infatti acquistare l'abbonamento mensile al costo di 30 euro che consente di lasciare l'auto nel parcheggio della fortezza H24. È una misura che è stata presentata oggi all'assessore al traffico del comune Andrea Giorgio. L'altra notizia che vi citiamo riguarda il restauro del transetto meridionale del Duomo di Pisa. Dopo l'intervento e restauro al braccio nord, l'opera primaziale pisana rende nota che è stata completata l'installazione del ponteggio e quindi si parte anche con il restauro del transetto meridionale. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, i venti sono deboli o assenti, mari poco mossi, le temperature in ulteriore locale calo nei valori minimi con estese gelate su pianure e vallate interne, in lieve aumento invece le massime. Quindi questo che significa? Ampia escursione termica giornaliera, pertanto vestitevi a buccia di cipolla, perché la mattina fa freddo e poi il giorno fa caldo. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Popolare Network 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.